Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Questo qui, se sei nuovo, è l'unico podcast nella podcast sfera che ti fa più bene al massimo. Grateful Monday. Questo è il modo migliore per iniziare la settimana.
Yes, e noi siamo qua per iniziarla insieme a voi gagliardissimi.
Allora, se buttate un occhio su Instagram, troverete anche delle foto di come abbiamo fatto questo podcast, perché praticamente noi stiamo in uno studio molto mobile, molto...
Sì, no, uno studio di un...
di registrazione...
ma di un certo livello.
Colgo anche l'occasione per salutare Alessandro De Reale, che lui ci fa molto attenzione a questi dettagli, insomma, quindi abbiamo questo studio proprio fatto apposta per il podcast.
Sì, e che praticamente sarebbe la nostra macchina, ma dove è parcheggiata, anche interessante.
È il nostro furgone parcheggiato in un luogo così, mo vo spieghiamo.
Allora, noi praticamente in queste settimane, oltre a fare tutto quello che facciamo, che diciamo non ci basta, oltre ad avere un sacco di imprevisti, di cose anche non simpatiche, di salute che forse non ci bastava,
quattro figli,
ci siamo messi a ristrutturare una casetta piccolissima, parliamo di 16 metri quadrati,
sì,
che a noi ci sembra una reggia di caserta in realtà, che sta in montagna, in mezzo al Parco Nazionale del Pollino, in un bosco spettacolare.
In un bosco sperduto. E il motivo per cui noi stiamo restaurando questa casa è perché è il luogo dove è praticamente nato e cresciuto
mio padre.
Esatto.
E quindi io ci sono affezionata da un punto di vista affettivo, perché tutti i ricordi di mia nonna, che adesso non c'è più, sono qui. E poi perché ho sempre amato questo posto. E la cosa che, una delle cose che più mi piacciono proprio, è che non c'è neanche la strada per arrivarci. E questa è una cosa che mi piace da morire.
Cioè, è uno dei quei pochi posti, penso, dell'universo dove tu arrivi e spegni tutto e non chiudi gli occhi e non senti niente.
Ma puoi anche non spegnere niente, perché tanto non prende niente qua.
No, nel senso che non senti neanche il rumore lontanissimo di una strada lontanissima, giusto?
L'ultima macchina è a 9 chilometri, che potresti incontrare.
Non
va?
Senti la risacca del mare, che ne so, se stai al mare, non senti, se non c'è vento, non senti proprio niente.
È stupendo. E quindi noi ci teniamo, perché ci siamo resi conto di quanto sia importante avere un luogo per noi, per noi due innanzitutto, innanzitutto per me proprio, per scrivere, per pregare, io mi ci vedo qua.
Sei il nostro eremo.
Poi dopo un luogo per noi coppia, per venire a fare qualche seratina così.
Ah, pensavo a fare qualche altra cosa. Vabbè, niente, andiamo avanti.
E poi un luogo di famiglia, perché i nostri figli sono nati nella Foresta Nera, e quindi stare nel bosco per loro è stare a casa.
Comunque pensavo che il vero motivo per cui avessi voluto fare questa ristrutturazione è perché abbiamo fatto tutti i lavori, dal professore università al falegname, adesso volevi anche imparare a fare il muratore.
Eh sì, ci mancava. Adesso veramente gli ho detto, c'è un muratore che ci aiuta, gli ho detto che dopo mi devi lasciare un attestato, una certificazione da muratrice, non so se si può fare.
Voi non sapete, cioè, mia moglie con la cazzuola in mano che... spacca tutto.
Ho imparato a impastare la calce, a fare il grassello, a fare tante cose. Intonaco grosso, intonaco fino.
Sì, tanti dettagli importanti. Comunque, siamo qua in realtà perché...
per vedere la virilità di mio marito. Ecco, questo è il vero motivo.
Sapete come sono vestito? C'ho una cosa tutta macchie di cemento dappertutto. Mi sono dovuto mettere praticamente la cuffia del podcast tipo con i guanti chirurgici, perché dove mi tocco sporco tutto de calce. Comunque, siamo qua perché... a parlare di questa cosa, perché c'è questo punto fondamentale, no? Io volevo mettere insieme un po' di cose. Allora, una di quelle cose è vivere all'estero, che di cui ne abbiamo già parlato in un episodio del podcast, però voglio continuare a parlare di questa cosa qua, nell'ottica di capire un po' da dove vieni, quali sono le tue radici, perché tu puoi stare in tanti luoghi, anche molto lontano da casa, però avere delle radici solide, oppure puoi stare a casa tua, dove sei, e non avere radici. E questa cosa qua ha a che fare con la domanda di sapere chi sei, per chi, insomma, come tanti di noi sono cresciuti con il Re Leone. È importante, come dice Mufasa, là il papà, devi sapere chi sei.
Comunque, pure a parte l'attestato da muratore, pure una laurea per i cartoni animati pure ci vorrebbe, perché quattro figli. Mo' con Rebecca ci siamo già detti tutti no noi, e anche gli altri tre hanno detto, quindi adesso dovremmo far rivedere Cenerentola, il Re
Ci tocca, ci
Leone,
tocca, ci
tutti
tocca.
questi qua, gli Aristogatti.
Ricordati chi sei. Bene, allora, ricordati chi sei. Questo è un punto fondamentale perché.
Prima di ricordartelo, devi sapere pure.
No, perché no, volevo dire questa cosa qua. Perché noi, per chi ci conosce poco, abbiamo passato, beh, quasi, boh, non so, 15 anni tra una cosa e un'altra, e compreso il mio dottorato di ricerca che ho fatto prima, praticamente 15 anni siamo stati
In giro.
all'estero, tra Svizzera, Francia e Germania. E tra l'altro io questa cosa qua dell'estero è una cosa un po' che sta nel sangue, perché la mia famiglia di origine, proprio i miei nonni, sono siciliani, però mio nonno è venuto a Roma, io sono nato e cresciuto a Roma, però i fratelli di mio nonno invece sono tutti a Brooklyn, in America, a Bruccolino, e quindi essendo stati mo dal luogo a Bruccolino tutto il tempo, anche noi per passare le feste spesso andavamo a Bruccolino, quindi. Cioè, quest'idea della famiglia no, allargata, distribuita più che altro.
Distribution.
Ecco, e io al tempo stesso, diciamo, ho viaggiato tanto da piccolo per questi motivi, o comunque in generale la mia famiglia si è mossa abbastanza. E poi quando ci siamo sposati, anzi, subito dopo la laurea, io sono partito da Roma e ho cominciato questo mio viaggio all'estero per motivi, diciamo così, di lavoro barra studio. E poi, quando ci siamo sposati, dopo una piccola pausa romana, siamo tornati a partire e siamo stati in tanti posti. I nostri figli sono cresciuti, cioè sono nati il 50% all'estero e comunque sono praticamente cresciuti tutti, insomma,
Tranne Rebecca, tutti gli altri, cioè Chiara è nata in Italia, ma a 3 mesi stava già in Francia, quindi sì, è nata soltanto per l'anagrafe, è nata in Italia.
Allora, devo dire questa cosa qua, che quando parti per vivere, diciamo così, e stai fuori, penso che secondo me questa cosa qua delle radici è un punto fondamentale, perché può essere veramente pesante. Pesante perché ti senti improvvisamente strappato, tagliato da come fosse una specie di cordone, no? Ma in senso buono, quella familiarità, quella normalità
Vuoi
di
sapere come si fa, a chi ti devi rivolgere per fare questa cosa?
proprio come ci si comporta, no? Una delle cose che mi colpiva di più nei primi anni in Svizzera era che la gente faceva le battute, ridevano tutti tranne io, e io facevo le battute e nessuno rideva, perché proprio anche, cioè, le cose più stupide, come anche appunto l'umorismo, sono diversi, cioè non ci si trova, non ci si trova nel modo di mangiare, non ci si trova nel modo di gestire le cose. Mi ricordo, dopo essere stato, questa cosa per me è scandalo, l'ho detta forse 100 volte. Dopo essere stati a fare sport in palestra così con la mia collega, alla fine gli ho detto: vabbè, adesso ti va, andiamo a mangiare una cosa insieme. Dico, sono 8:30, andiamo a mangiare. Ma io ho già cenato. Ma quanto hai cenato? Abbiamo lavorato insieme, siamo andati con l'autobus insieme in palestra. Quanto hai cenato? No, quel panino col formaggio che mi sono mangiato mentre andavamo dal lavoro alla palestra, quella era la cena. Questa è una cosa per me era
A
inconcepibile.
mio marito preferiva la pizza surgelata, questa è una cosa che soltanto all'estero, la gente, almeno a casa nostra, è accettabile, piuttosto che il panino
Il
col
panino e il
formaggio
formaggio
sul tram.
mi sembra una cosa veramente.
Però c'è una cosa invece che da mediare, che da un lato ti senti spaesato, dall'altro quando tu vai all'estero, o diciamo l'estero, ma anche quando cambi scuola, quando cambi ambiente, quando ti iscrivi in palestra da un'altra parte, nessuno sa chi sei.
Eh sì, questa è una
E
cosa
quindi
enorme.
questa cosa qua ti dà un'occasione enorme per reinventarti, per tirare fuori davvero quello che vorresti essere, e dall'altra parte però devi
Ti fa
mediare.
mettere in discussione quello che hai fatto fino ad oggi.
Ti fa mediare con chi pensavi di essere, o come cosa ti dicevano gli altri che tu eri, cioè il feedback che gli altri ti davano, tu sei così, no?
Niente, quei congiuntivi sono andati proprio...
Che ti frega dei congiuntivi?
No, niente, dicevo così in generale.
Concentriamoci sul contenuto perché sennò siamo bocciati.
Sul condizionale. E quindi no, è vero, e ci sta questa cosa qua, mi ricordo che appena arrivato a Zurigo... E c'è stato parte appunto il grande spaesaggio. La cosa è incredibile, è stato che effettivamente era un mondo nuovo, cioè nel senso, non tanto all'esterno, ma proprio per te, come vivi, quello che fai, quello che dici, anche le persone che frequenti, ti puoi scastrare da tanti meccanismi che per esempio, che ne so, al paese, qua in Basilicata, la gente vive di meccanismi, di così si fa, senza mai accendere il cervello, si fa così, in automatico.
Più è piccolo il posto dove vivi e più la gente va in automatico perché... essere diverso si nota di più e quindi lo fai di meno.
Quindi questo qua è sicuramente nel vivere all'estero, questa è l'apoteosi, perché è vero che cambiare città, cambiare paese, cambiare regione sicuramente, però cioè, all'estero è veramente, anche perché la cosa bella all'estero che tu prendi secondo me il bello di tutti e due i mondi, cioè da una parte ti reinventi, scopri cose nuove, così. Dall'altra te ne puoi anche proprio fottere altamente di quello che fanno gli altri, perché
c'è la scusa.
Io sono italiano, cioè nel senso, voi potete fare quello che volete, ma io sono italiano e quindi io faccio come mi pare. E sei giustificato. E questa è la cosa bella. Sei giustificato. E quindi, secondo me, è questa è la veramente la cosa stupenda di stare fuori. Però c'è una cosa invece che mi ha messo sempre tantissima tristezza. Allora, io ho abbiamo quasi sempre, diciamo così, all'inizio in Svizzera io ho frequentato molto la comunità italiana. Cioè, c'è il classico che tu vai all'estero, tu italiano, perché i tedeschi non lo fanno, però tu italiano vai all'estero e cerchi i tuoi simili. Cioè, questo qua è una cosa più forte di te. Tu sei andato via dall'Italia perché volevi scardinarti con la mentalità, quel modo di pensare, quel modo... E poi vai all'estero e cerchi italiani.
E comunque ci sono solo le comunità italiane all'estero, perché tu vai alla comunità inglese,
no,
la comunità...
No, ci sta la comunità portoghese, la comunità quelli... spagnola...
E ci stanno soltanto quelli calienti,
i latinos. E i latino, no, pure i greci.
I greci, però gli altri non ci stanno, la comunità, non lo so, russa non c'è.
Non lo so.
Non c'è un centro aggregativo. Invece gli italiani per forza.
Gli islamici, ha voglia che ce l'hanno.
Ah, gli islamici.
Ha voglia. Sì, un po' quelli più calienti. Comunque... Ecco, che stavo a dire? No, stavo a dire questo, che cerchi due simili, e questo, diciamo, da una parte, diciamo, addolcisce la pillola, ma dall'altra c'è il grandissimo rischio di creare un surrogato e quindi di vivere all'estero come se stessi in Italia, e questo...
Fare l'immigrato, insomma.
Sì, fai proprio l'immigrato. Ecco,
non ti inserisci.
Volevo toccare questo punto qua, perché... dire fare l'immigrato, per quanto tu lo voglia mettere bene, c'ha un tono sempre un po' dispregiativo. Secondo me, al di là non c'è nessuna offesa qua, è piuttosto la tristezza, no, che io provavo in questi contesti, era un po' questo, che tu stai lì e magari i tuoi figli sono nati lì, ma tu vivi, parli e pensi come se stessi ancora al paesello. E questo crea una divisione, uno spaccamento tra chi sei, come vivi e quello che tu pensi forse di essere, o quello che è... C'è questo grande classico di queste famiglie che crescono e vivono all'estero con il mito che poi andrò in pensione e tornerò al paesello. Poi tornerò al paesello e non sono contenti perché il paesello non li rappresenta più niente. E questa idea che avevano loro del paesello che è rimasta dentro e che forse gli ha dato la forza anche per poter stare così tanto fuori. Però ecco, quello che volevo dire è questo: qua è una questione di radici, qua è una questione di origini, che dobbiamo capire innanzitutto che pensare di vivere senza origini e senza radici è così, proprio da un punto di vista psicologico ti distrugge, cioè ti fa essere come quando prendi una pianta, gli tagli le radici, la metti nell'acqua. Non potrà mai veramente portare un frutto solido, buono, pieno, maturo. Perché tutte le tue energie sono sprecate, diciamo così, per mantenerti in vita. Questo è un punto fondamentale. Quindi bisogna imparare a riconoscere l'importanza delle radici. Però le radici dobbiamo chiarirci adesso a questo punto su cosa sono le radici. Ed è per questo che siamo qua al podcast e dopo 15 minuti siamo arrivati anche a questo
Al
punto. Al
punto,
punto!
ammazza, oh, ce l'abbiamo
Ecco, ce
fatta.
l'abbiamo fatta. Se sei ancora qui, ecco, innanzitutto bravo, ecco, sei arrivato all'intermedio,
Puoi
bravo.
essere, siamo fieri di te.
Allora, Alessa, tu che pensi di questa cosa qua? Perché c'è sempre stato un po' un dibattito in casa su questo
Infatti io
punto.
sono stupita che mio marito voglia parlare di questa cosa e che addirittura dice che le radici sono importanti perché mio marito ha detto sempre no, ma chi se ne importa, è importante il
Ma
presente
qua ci
e
sta un.
andare, guardare avanti.
Qua ci sta un moto al luogo grosso come una casa, io lo dico.
No, per me invece è stato sempre difficile questa cosa delle radici, ma soprattutto la domanda chi sei? Perché
Dove stai andando in questo
in
mondo?
questo modo,
Noi
perché
abbiamo quello.
cioè, secondo me è un discorso che adesso abbiamo fatto un po' con luoghi comuni veri, così, però è un discorso molto profondo quello delle radici e che a me mi fa pensare, a me proprio la prima cosa che mi viene in mente è Dio, nel senso che tu chi sei veramente per me nella mia storia non è tanto, non è solo quello che mi hanno detto i miei genitori. Tutte quelle etichette, tu sei anche positive, eh? Tu sei così, tu sei colì, tu sei lenta, per esempio, era un'etichetta che ho avuto sempre addosso.
Alessandra Mosciona.
Alessandra la Musciona, cioè la lentona. E poi altre etichette tipo, ma tu sei bravissima nello studio, quindi insomma aspettative infinite. E quindi questa cosa qua ti incasti, dice chi sei, però cioè, ti fanno da specchio gli altri, però un po' non lo so, a me mi è stato sempre stretto. Quando sono andata in Germania, per la prima volta nella mia vita, ho visto che c'era una cultura che rispecchiava moltissimo quello che io pensavo. E
Il modo
questo
di vivere, il modo di
modo di.
crescere i figli,
Sì,
sì, ahoia.
mi ha stupito. Dicevo, non ci posso credere, c'è un posto dove quello che io penso sia normale e che tutti mi hanno sempre criticato, per loro è normale.
Dai,
Cioè.
infatti voglio fissare questa cosa. Stop un attimo, cioè, la cosa stupenda è questa, che effettivamente nel viaggiare ti dai l'opportunità di capire chi sei. Cioè, anche per me, io ho vissuto la stessa cosa di Ale, infatti per questo Freiburg per noi è stato veramente casa ed è ancora comunque in parte casa, perché è un luogo dove il modo di pensare comune, diciamo così in generale, ci rispecchia
Rispecchia molto il nostro modo di
tantissimo.
vivere. E quindi questa cosa mi
No,
ha scioccato.
quindi, volevo dire questa cosa qua, che questo viaggiare ti dà questa opportunità e così ti fa capire chi sei, così improvvisamente io stesso, parlo proprio di me personalmente, ho detto, beh, cavolo. Cioè, quindi, a me che mi hanno sempre detto invece che tu sei sempre quello che fa le cose a cazzo suo, proprio termine tecnico, ho capito, beh, no, qua c'è un'intera città che fa le cose a cazzo mio, quindi forse non so proprio tanto sballato, ecco.
E questa cosa mi ha messo in crisi perché è come se ad un tratto non mi identificassi troppo con la mia cultura. E quindi mi identificavo di più con quella lì. Però e questa cosa mi ha fatto fare delle domande molto grandi, tipo, ma tu chi sei? Perché loro cioè i tedeschi ti chiamano l'italiana, no, nessuno mi chiamava così, però in parte per tante cose ero l'italiana, tipo le mie amiche ridevano perché avevo 25 kg di pasta fisse così in cucina, e dicevo no, ma sei proprio italiano.
Vabbè, in Francia ci chiamava les
Les
italiennes, no?
italiennes. Però quando io venivo in Germania, quando noi venivamo in Italia in vacanza e che ne so, i nostri figli andavano in giro scalzi, non so che cosa, o andavano a dormire alle 8:30, cosa che ancora fanno e vi consiglio a tutti, che fa bene alla salute, eppure alla vostra coppia, loro dicevano: Mamma mia, quanto siete tedeschi!
Quello è
Quindi
rimasto.
siamo italiani per i tedeschi e tedeschi per gli italiani. E questa cosa comunque ti fa mettere un po' in discussione, ma tu chi sei? Tu che vuoi? Ecco, la risposta, poi quando siamo tornati in Italia, peggio, è stato devastante per me questo
chi
lì
sei. È stata proprio una tragedia.
Perché io l'ultima volta che ero in a casa, nel paesello, avevo 18 anni, quando sono partita da casa dei miei genitori, il giorno dopo aver fatto l'esame di maturità, ancora non sapevo il risultato, il giorno dopo ho chiuso la valigia, che tanto una era necessaria per tutto quello che avevo, nell'altra mano c'avevo il piumone, una busta con dentro il piumone, e questo è stato il mio trasloco.
È un grande,
e me ne sono andata.
È un grande ciaone proprio.
E quindi sono tornata in Italia 4 anni fa, che avevo 3 figli, avevo cambiato 2 nazioni, avevo imparato 3 lingue, sapevo tante cose, avevo iniziato un progetto, 5 pani e 2 pesci, mi ero laureata, insomma ero una donna. Allora arrivo al dunque. Il modo per capire chi sono è stato bello tosto, e ci sono riuscita soltanto veramente nella relazione con me stessa, innanzitutto facendomi aiutare con un percorso, perché lì è stato un po' pesante digerire un po' tutti questi anni, e ritornare al punto, ma soprattutto con Dio, perché cioè le due cose insieme, diciamo così, perché la relazione con Dio, lui veramente non c'ha delle etichette o cioè non mi sa definire, non mi sono mai sentita definita da Dio con delle etichette o con, non so, delle aspettative, ma mi sono sentita sempre, non so come dire, un identificarsi nel quanto ti voglio bene, non esattamente chi sei come definizioni, sei bravo, sei cattivo,
no,
sei
buono, sei onesto, sei disonesto.
Sei,
ci sta questa, tu non sei, quando si parla della croce, della risurrezione, di Pasqua, si dice sempre tu non sei la somma dei tuoi fallimenti, tu sei quanto Dio ti vuole bene, tu sei l'amore di Dio.
Ecco, esattamente così. E quindi quando uno vive una fragilità o comunque insomma sentirsi persi, quando sono andata in Italia proprio ero completamente persa, ero in Italia e finalmente parlavo italiano, non mi sembrava vero di parlare italiano sempre con tutti, di poter scherzare e le persone
questo
ridevano,
è stato stupendo, mamma
mia. Ma mi ricordo che per almeno quasi un anno non mi ricordavo alcune parole, dicevamo delle parole in tedesco oppure non mi venivano in mente, perché nel parlare italiano, che parlavo solo con Francesco e i bambini, erano parole che non usavo mai e che quindi usavo solo in tedesco. E questa cosa qua era tipo anche la parola confini, mi ricordo in terapia parlavo e meno mi veniva in mente la parola confini, io mi ricordavo grenze, cioè non mi ricordavo questa parola in italiano, non mi veniva mai in mente. Questa cosa mi scioccava, però veramente lavorare su questo con me stessa e andare in profondità proprio con Dio, cioè stare davanti a Dio, punto, quel silenzio, quello stare lì, cioè Signore, ma io chi sono? Perché venuta qua, io volevo tanto parlare italiano e mo non mi ricordo le parole in italiano, cioè uno è perso.
Ecco, secondo me una cosa importantissima che sta venendo fuori, almeno per noi, è questo, che il discorso delle radici e di chi sei non è il luogo. Cioè noi confondiamo sempre le radici con il luogo, ma non è così. Cioè tu puoi avere delle radici solide, sapere bene chi sei, anche abitando in Cile. Cioè non è questo. Invece si confonde, per questo ci sta quella, secondo me, ci sta quella delusione, quella difficoltà, quel non trovarsi quando si vive all'estero rimanendo attaccati al paesello. Cioè tu puoi rimanere attaccato, però devi essere realista di chi sei, devi sapere chi sei. E sapere chi sei vuol dire mettersi di fronte al mondo esterno in verità. E questo è un passaggio, secondo me, molto difficile da fare, ma molto importante.
Ma io penso che per me la cosa più bella e la cosa a cui tengo di più di tutte, che cosa c'è, marito, che indichi? Non capisco il tuo segno. Che cosa
Niente,
è successo?
Che tu tocchi il filo e si sente.
Ah, ok, ma non lo sto toccando. Detto questo, la cosa più importante di tutte, secondo me, e fare verità, cioè non ci sono altre parole per definire, mettere insieme percorsi psicologici, percorsi spirituali, semplicemente pregare nella cameretta tua. Il punto è fare verità, e l'unico modo per fare verità, secondo me, è questo. Cercare di arrivare in maniera cosciente, consapevole, togliendo tutto di mezzo dalla tua mente alla tua coscienza, cioè nella tua coscienza
Che è il luogo più intimo
di
di
te
te.
c'è la verità, è per questo che Dio è nella tua coscienza, io penso, cioè quando tu entri in un contatto profondissimo con te stesso e non ti racconti più, arrivi a una verità vera, cioè veramente fino in fondo, e quindi arrivi a toccare Dio, perché Dio è via, verità e vita, cioè Dio ti dice veramente chi sei, te lo dice veramente, ma non ha le definizioni di lento o veloce, pragmatico o non so che cosa, non ha delle definizioni.
Soprattutto non mette un aggettivo buono o cattivo nei confronti di appunto lento, veloce, forte o debole.
Cosa che noi in realtà facciamo sempre, noi il bambino va sull'altalena e dice: Mamma, mi guardi? Noi rispondiamo: Bravo,
Bravo scemo.
bravo, bravo, anche se è positivo, è comunque un giudizio. Quindi, quando il
Infatti.
bambino non sarà bravo e non ci riuscirà a fare a saltare 3 gradini, lui, no, lui subirà una frustrazione, non se, si sentirà amato perché non è bravo. Quindi bravo è sbagliato. Il bambino non ha chiesto mamma sono bravo, il bambino ha detto mi guardi. La risposta è sì amore ti vedo, ti stai divertendo, è figo, voglio venire pure io sull'altalena, che figata. Questa è la risposta, diciamo, giusta che...
Avete ascoltato 2 minuti di pedagogia di zia Alessandra.
Quindi abbiamo dottor Rao e zia Alessandra, va bene. No, detto questo, quindi il Signore non ci dice bravo. Non dice questo, il Signore dice: Lo vedi quanto ti voglio bene? Cioè, secondo me, lui sta lì, è una giaculatoria di Dio che dice: Lo vedi quanto ti voglio bene? Lo vedi quanto ti voglio bene? Lo vedi quanto ti voglio bene? Signore, sono persa, non mi ricordo le parole in italiano quando parlo con la gente. In mente, a volte penso delle cose in tedesco: Lo vedi
Vedi quanto
quanto
ti
ti amo,
voglio.
voglio bene? Lo vedi quanto ti voglio bene? Lo vedi che io ci sono vicino a te anche se non ti ricordi le parole in italiano? Lo vedi che tu sei persa e io ti voglio bene? Lo vedi che ti voglio bene?
Voglio chiudere tutto questo discorso, questo podcast, con una piccola cosa pratica, perché noi parliamo sempre di lasciarsi amare da Dio. Parliamo sempre di quanto è importante, questo sguardo di Dio benedicente. E la domanda classica, sempre da tutte le parti, su Instagram, su, non lo so, per strada, dove capita, è sempre questa. Sì, vabbè, ma in pratica come si fa? Ecco, ci sono tanti modi, no? Ne abbiamo detti anche tanti. Però ecco, una cosa che sto sperimentando, risperimentando, riscoprendo in questi giorni è proprio questo momento della preghiera silenziosa, no? E nella preghiera silenziosa, in particolare nella preghiera del cuore, che vabbè, già abbiamo spiegato un po' come si fa. Ci sta un video su YouTube, se scrivi preghiera del cuore 5 pane e 2 pesci lo trovi. Comunque, nella preghiera del cuore, io trovo proprio, mi si apre, non so, mi viene il sorriso in faccia, proprio mi viene proprio una cosa bella di soddisfazione se mi ripeto in silenzio, con gli occhi chiusi, mentre veramente sto cercando di fissare il mio sguardo su Dio, e dico: grazie, Signore. Ripeto, grazie Signore, questo qua, questo grazie implicitamente vuol dire grazie del tuo amore, cioè lo vedo che mi ami fondamentalmente, ma non è che faccio un ragionamento, ah vedi, non lo so, c'è sta la pasta appunto e quindi grazie Signore che anche oggi mangio, cose del o grazie che ho le gambe, o grazie che mi è andata bene questa cosa di lavoro, non è così, è proprio semplicemente nel ringraziare. Semplicemente trovo ecco, in questo ringraziare trovo semplicemente la bellezza, non so come dire, è stupendo. Quindi, per chi si sta chiedendo come fare, per cominciare a percepire questo lasciarsi amare, ecco, nel ringraziare, ma senza motivo, con gli occhi chiusi, è veramente Stupendo, ecco, ti apre il cuore.
Io volevo dire un'altra cosa, anzi forse altre due cose, che sono queste. La prima cosa è che ogni volta che leggevo nella Bibbia Gesù, figlio di Giuseppe, figlio di Tizio, di Caio, di Sempronio, dicevo, ma che pizza, oggi si è capitato sto Vangelo, che è figlio di quello, di quell'altro, che non dice niente, cioè un Vangelo che non dice niente, no? Che pizza.
E venne il caro da chiedere. No, così, no.
E poi alla fine ho capito una cosa importante, che è proprio al paese si dice, ma quando mi incontrano, tipo ieri è venuto uno che doveva fare un lavoro qua in casa, no?
Ma tu, a
Ma tu, ma a che appartiene? A chi sei
che
figlio? Cioè, tu a chi
appartiene?
sei
A chi
figlio?
appartiene però è proprio
A che
orrendo.
appartiene? Cioè, a chi appartieni? Di che famiglia sei? E questa cosa è bellissima perché dice qualcosa di te. E la cosa che mi piace della Bibbia, non solo nel Vangelo, ma nell'Antico Testamento, ogni volta che parla qualcuno, perché quello è figlio di quello, che è figlio di quello, che è figlio di quello, fino alla setta rere, si dice qua, fino alla settima generazione. Alla fine, ti dice, arrivano sempre figlio di quello, figlio di quello, figlio di quello. Che praticamente arrivano ad Adamo ed Eva, cioè figlio di Dio, praticamente figlio di Dio. E quindi tu a che appartieni? Tu appartieni a Dio, capito? Tu appartieni a Dio.
Non t'ha scordato.
Non ti dimenticare che tu puoi essere figlio di chi ti pare, ma tu sei sempre figlio di Dio. E un'altra cosa che mi colpiva tantissimo in tutte queste mie confusioni è che quando stavo in Germania o in Francia, insomma, dove eravamo, quando noi andavamo a messa,
E là ci sta il moto al luogo gigantesco.
a messa io pensavo, mi commuoveva il fatto, innanzitutto non capivo una parola le prime volte. In tedesco ho continuato a non capire neanche dopo
Infatti,
7 anni, non capivo una
assolutamente.
parola, proprio zero, zero. Quando andavi a messa, quando andavo a messa a me mi colpiva questo, che in tutte le chiese, c'era la messa, cioè non c'era mai la messa, però la domenica c'era Gesù, cioè ovunque andavi Dio c'era sempre, c'era l'unica persona che
Che
c'era.
non importa che cosa, che bandiera hai cambiato, che quartiere. Sì.
Ci stava magari diversamente, nel senso che a messa non ci potevano andare tutti i giorni, perché non la celebravano, però c'era, cioè Dio c'era e questa cosa mi commuoveva tantissimo.
Bello, veramente bello.
E veramente ti dice chi sei, nel senso, sì, vabbè, tu puoi cambiare che vuoi, puoi andare dove ti pare, ma io ci sono sempre. Tu sei questo, tu sei l'amata, punto. Finito, ti basta sapere questo. Questa, diciamo, è la mia scoperta, il mio pezzo di strada.
Ragazzi, siamo arrivati al termine anche di questo episodio del podcast. Grazie di essere stati con noi.
Adesso ragazzi vi dobbiamo per forza salutare perché siccome è domenica, che stiamo registrando il giorno prima, siccome è domenica mio marito non voleva il panino e stiamo qua a fare i
No, il
muratori
panino
e quindi stamattina mi sono alzata presto e ho fatto la pasta al
no.
forno. Ci abbiamo
Ah,
comprato due
count.
dolcetti e quindi ragazzi c'è un profumo mo' in macchina, sto podcast non ce la facciamo più, dobbiamo finire perché c'è un profumo, c'è la fame.
Sta pure iniziando a
Siamo,
piovere.
siamo, abbiamo, dopo che abbiamo messo muri in quantità qua, stiamo rifacendo i muri, adesso è l'ora dei magnà.
Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Vi ricordo che sabato scorso è uscito un nuovo video su YouTube, proprio tre modi per capire la volontà di Dio. Vattene a vedere, questo è fondamentale. E ci vediamo adesso per la live su Instagram e poi ci vediamo
Per il
sabato
nuovo pod
prossimo.
e poi il nuovo
Eh
podcast
sì,
lunedì.
è
Sempre a sé,
sempre.
siamo sempre a martellare con queste cose.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Ciao a tutti!
Ciao.